Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La fame si aggrava nella striscia di Gaza. Da 50 giorni Israele impone un blocco totale sugli aiuti umanitari. Nessuna pace è possibile senza disarmo. Papa Francesco un uomo solo di fronte alle multinazionali belliche. Il lascito di Francesco è una chiesa vicina ai poveri tra i poveri. Reportage di Esteri da Vigia 21, una delle baraccopoli più problematiche di Buenos Aires. Stati Uniti, verso la resa dei conti tra Donald Trump e le università americane, dopo che Harvard ha fatto causa al governo federale. Spagna, nel 50° anniversario della fine del franchismo, l'estrema destra usa TikTok per lanciare la campagna negazionista tra i più giovani. Rubrica sportiva, a Boston, nella maratona, 50 anni fa la prima volta di un atleta in gara in sedia a rotelle. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Nessuna zona è sicura dopo la ripresa della campagna di bombardamenti israeliani il 18 marzo scorso. Ad al-Mawasi, che fu una safe zone fino al cessate il fuoco del 19 gennaio scorso, almeno 10 persone sono state uccise in un raid su una tendopoli oggi. Nelle ultime 24 ore Israele ha intensificato gli attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria. Questo bisogna aggiungere la drammatica situazione umanitaria. Sentiamo Martina Stefanoni.
Da 50 giorni nella striscia di Gaza non entra niente. Non entra cibo, non entra carburante, non entrano medicine. I Gazawi sono abituati a dover fare i conti con i blocchi più o meno frequenti imposti da Israele, ma così lungo non era mai successo. Da dentro la striscia le persone raccontano di una situazione veramente insopportabile. Anche sul mercato nero non si trova più nulla, il poco rimasto ha dei prezzi inaccessibili per la stragrande maggioranza di una popolazione che da 18 mesi non lavora. Le famiglie stanno vendendo il poco che ancora hanno per poter comprare qualcosa. Sopravvivono con un pasto al giorno, razionandolo per cercare di andare avanti per tutta la giornata. Le scorte di qualunque cosa sono esaurite o stanno esaurendo e questo, oltre alla fame, provoca una profonda crisi di tutto il sistema umanitario. Le medicine servono ai feriti, ma servono anche ai malati cronici e per curare le infezioni causate dalle pessime condizioni igieniche in cui la popolazione è costretta a vivere. Il blocco degli aiuti ha anche costretto alla sospensione della campagna di vaccinazione contro la poliomielite. Secondo il Ministero della Salute della Striscia, più di 500.000 di bambini non sono coperti dal vaccino e le conseguenze sulla loro salute rischiano di essere permanenti. Il carburante, invece, è fondamentale per far funzionare gli ospedali, le ambulanze, le panetterie, per assicurare accesso all'acqua. In questi giorni dobbiamo andare a prendere l'acqua lontano, dice Ahmad, 14 anni, e trasportare le taniche a lungo. A volte l'acqua è pulita, a volte no, ma la beviamo lo stesso. Da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco e ripreso i bombardamenti il 18 marzo, gli attacchi sono costanti, intensi e violentissimi, ma nell'enclave palestinese la gente racconta di essere più spaventata dalla fame che dalle bombe. È la fame che ci ucciderà, raccontano, una morte lenta e molto più dolorosa. Il blocco degli aiuti è stato imposto il 2 marzo e nonostante gli appelli della comunità internazionale, il governo israeliano non ha nessuna intenzione di toglierlo. Il ministro della difesa Katz ha detto chiaramente che ripristinare gli aiuti non è in programma fino a quando Hamas non restituirà gli ostaggi israeliani ancora nella striscia. Una dichiarazione che descrive limpidamente ciò che nei fatti è un crimine di guerra, l'utilizzo della fame come arma di guerra. L'ONU e le organizzazioni umanitarie lo dicono da tempo. Israele continua a ripetere che sta agendo nel pieno delle regole del diritto internazionale. Tutti sanno che non è così, che il diritto internazionale dice altro e che affamare la popolazione per fare pressione su Hamas non è accettabile. Ma Netanyahu, appoggiato incondizionatamente da Trump, va avanti per la sua strada. Il capo dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, oggi denunciando l'assedio entrato nell'ottava settimana, ha fatto una domanda. Quanto tempo ancora prima che le parole vuote di condanna si traducano in azioni per togliere l'assedio, riprendere un cessate il fuoco e salvare ciò che resta dell'umanità? La risposta rimbomba nel silenzio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Argentina, il giorno dopo la morte di Papa Francesco, questo è il reportage da Buenos Aires di Marta Facchini.
Buenos Aires, dove Papa Francesco è nato e cresciuto, è l'epicentro delle celebrazioni che si stanno tenendo in Argentina per salutare il pontefice, oltre agli omaggi nella cattedrale metropolitana e nella Basilica de Flores, dove Bergoglio aveva iniziato il suo sacerdozio. I prati delle baraccopoli stanno organizzando momenti di preghiera e messe nelle loro parrocchie per ricordare il Papa arrivato dalla fine del mondo. Nella Via 21, uno dei quartieri più complessi della capitale, la piccola chiesa è stata attraversata senza sosta dagli abitanti del quartiere che Bergoglio visitava quando era arcivescovo. La chiesa, un piccolo edificio azzurro e bianco costruito dagli abitanti della Via, nell'unica strada asfaltata del quartiere, è dedicata alla Virgen de los Milagros de Cacupé, la patrona del Paraguay, una figura profondamente venerata nella religiosità popolare del paese. Nel quartiere, dove vivono circa 80.000 persone, è presente una numerosa comunità paraguayana e in alcune strade lo spagnolo si fonde con il guaraní. Molte delle persone venute a portare un omaggio hanno alle spalle un passato di immigrazione e ricordano che Bergoglio, fino alla sua nomina come pontefice, ogni 8 dicembre si recava nella Via per celebrare una messa in onore della Vergine.
Francesco era una persona che parlava con tutti gli abitanti del quartiere. Quando ci veniva a trovare si sedeva con noi e condivideva il mate. Camminava per le strade della Via e tutti noi gli aprivamo le nostre case. Ci ha lasciato tante cose in eredità. Credo che una delle più importanti sia il messaggio di lottare. Non rimanere ferma in casa, uscire e avere fede.
A parlare è Rosa, seduta tra i banchi della chiesa dove le persone in preghiera stringono in mano immagini di Papa Francesco, fiori e rosari, mentre racconta trattiene le lacrime. Non tutte le persone arrivate per prendere parte alla messa riescono ad entrare. La chiesa è talmente piena che una fila di donne, uomini e bambini si snoda lungo il marciapiede. Padre Toto celebra la funzione, è uno dei sacerdoti delle baraccopoli che Bergoglio aveva formato e sostenuto con forza. Ricorda Papa Francesco per aver avvicinato la chiesa ufficiale a quella che operava nelle vie Chas Miserias.
Il lascito di Francesco è una chiesa vicina alle persone rifiutate. I più poveri tra i poveri sono sempre stati il popolo preferito da Francesco. E questa è la chiesa che abbiamo imparato da lui. Una chiesa da cui Francesco proveniva e che ha vissuto nelle periferie, nelle villas, insieme ai sacerdoti che hanno portato il messaggio del Vangelo nelle baraccopoli. Siamo qui per salutare un amico.
Il governo argentino ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale. Il presidente Javier Milei ha sospeso tutti i suoi impegni ufficiali e si è preparato per volare a Roma. Nel giorno della morte di Papa Francesco, le partite di calcio sono state rinviate e le scuole cattoliche hanno osservato un minuto di silenzio. Domenica il San Lorenzo, la squadra di calcio di Bergoglio, scenderà in campo con una maglietta speciale per ricordarlo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso una riflessione di Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani Milano, su Papa Francesco, la solitudine di Papa Francesco di fronte alle multinazionali delle armi.
Nel viso e nella parlata si riconosceva quel mix di avi indigeni e occidentali tipici del Sud America. Faceva parte di un'associazione di giovani cattolici vicino ai missionari scalabriniani. Stavamo aspettando che il Papa entrasse nella stanza e questo giovane mi spiegava che avevano convinto la Conferenza Episcopale Argentina a disinvestire dall'industria fossile. L'intera finanza cattolica muove qualcosa come 1.600 miliardi di dollari. Ma non è monolitica. In Argentina disinveste dal petrolio, ma non è detto che si ripeta altrove. Il presidente dello IOR, che gestisce tre di quei 1.600 miliardi, spiega che esistono più di 200 filtri per decidere dove i soldi della Chiesa possono essere investiti. Oltre al fossile, no alle industrie d'armi, anche per prodotti dual use, no a imprese che non rispettano gli ESG. Una bella spina nel fianco per il capitalismo più vorace. Papa Francesco si muoveva in questo contesto, un'istituzione millenaria, quasi immobile, piena di contraddizioni e scontri. Era un leader, ma era solo. Ha cambiato con movimenti millimetrici e non ovunque. Dal punto di vista teologico e filosofico, documenti come la Laudato Si, Fratelli Tutti, la sua geniale definizione di terza guerra mondiale a pezzi sono già nella storia. Ma ha fermato le guerre? Ha risolto la crisi climatica? Ha ridotto le disuguaglianze? No. Perché le guerre, ma vale anche per le imprese del fossile, muovono interessi straordinariamente più redditizi. Papa Francesco era solo, come è solo Gutierrez, anche lui leader di un'organizzazione globale incapace di risolvere i grandi problemi dell'umanità. La fiammella etica che Francesco o il segretario delle Nazioni Unite tenevano acceso su Gaza, sull'Ucraina, sul Congo, sul Sudan, sono sempre più fioche, perché soffia un vento forte di sovranismo, egoismo, sfruttamento. Che il prossimo Papa continui l'opera di Francesco o no, diventa una questione vitale. Per tutti, non solo per la Chiesa Cattolica.
Sempre Papa Francesco, adesso la storia di Esteri, sentiamo Gianni Beretta.
Era l'aprile del 2013, ad appena un mese dalla sua elezione, quando Papa Francesco annunciò di aver riaperto il processo di canonizzazione di Monsignor Oscar Romero, che i suoi predecessori, Wojtyla e Ratzinger, avevano, diciamo così, dimenticato nel cassetto. Feci un pezzo per noi di Radio Popolare dove parlai di risarcimento da parte del primo pontefice latinoamericano verso l'arcivescovo di San Salvador, assassinato sull'altare il 24 marzo 1980 dagli squadroni della morte per ispirarsi all'opzione preferenziale per i poveri della teologia della liberazione. L'anno dopo la TV svizzera italiana mi diede l'ok per fare un documentario sulla storia di Romero. Partì così per laggiù in occasione del 35esimo anniversario dell'uccisione e subito dopo la sua beatificazione per Roma per intervistare il postulatore vaticano Monsignor Paglia. In vista del montaggio scrissi poi una lettera a Papa Francesco per avere un suo eventuale contributo. Qualche settimana dopo il Santo Padre dispose di farci avere le immagini in esclusiva della TV Vaticana di un suo discorso da poco rivolto a vescovi e laici venuti dal Salvador, dove diceva: «Il martirio di Monsignor Romero continuò anche dopo la sua morte. Io ne fui testimone per essere stato diffamato e calunniato pure da fratelli suoi nel sacerdozio e nell'episcopato». Il documentario prese definitivamente il volo e il suo titolo non poteva che essere «Il risarcimento, Monsignor Romero, il suo popolo e Papa Francesco». 3 anni dopo fu annunciata per il 14 ottobre del 2018 la cerimonia di santificazione. Scrissi allora di nuovo a Papa Bergoglio per fargli sapere che saremmo tornati a Roma per aggiornare il nostro docufilm e che avremmo fatto in modo che ci fosse anche la sua protagonista principale, Angelita Morales, una donna umile, semplice, dimenticata in povertà, che per 8 anni era stata l'assistente di Monsignor Romero, raccomandandogli di, circostanze permettendo, rivolgerle pure un abbraccio. Destino volle che il giorno dopo l'evento, nell'aula Paolo VI, di fronte a 3.500 pellegrini salvadoregni, Papa Francesco andò ben oltre ogni nostro desiderio, dirigendosi loro così: «Dovrei ringraziarvi uno per uno per essere qui, ma come faccio? Allora ho scelto una persona molto umile che è stata tanto vicina a Monsignor Romero, Angelita Morales, alla quale chiedo di venire qui al mio fianco in rappresentanza del popolo di Dio». Grande fu l'applauso e soprattutto l'emozione di Angelita, alla quale naturalmente non avevamo anticipato nulla.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron la vida, me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella ilusión. Desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido, en esta canción.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Si va, come previsto, alla resa dei conti tra le università americane, in particolare Harvard, e l'amministrazione di Donald Trump. Harvard University ha fatto causa al governo degli Stati Uniti per aver sospeso finanziamenti per oltre 2 miliardi di dollari. L'accusa all'amministrazione è quella di usare il ricatto della cancellazione dei fondi per prendere il controllo di programmi di studio, assunzioni, governance dell'università. La causa arriva dopo una serie di richieste da parte, appunto, del governo degli Stati Uniti, cui Harvard ha opposto un deciso rifiuto. Tra le richieste che l'amministrazione ha fatto a Harvard c'è la consegna dei nomi degli studenti stranieri che hanno partecipato alle proteste contro la guerra a Gaza, oltre a una commissione esterna che controlli il pluralismo dei punti di vista proposti nei corsi. In altre parole, una commissione che controlli che vengano rappresentate anche posizioni conservatrici nell'insegnamento. La giustificazione ufficiale dell'amministrazione Trump è quella dell'antisemitismo che le autorità di Harvard avrebbero lasciato prosperare senza intervenire. Harvard risponde appellandosi al primo emendamento, la libertà di pensiero, di espressione, che l'amministrazione Trump appunto violerebbe con la richiesta di supervisione sui corsi. Harvard fa notare anche un'altra anomalia, cioè i soldi bloccati dal governo riguardano soprattutto programmi sanitari e per la salute pubblica. Ecco allora che rapporto c'è tra l'accusa di antisemitismo e la ricerca sul cancro, la ricerca sulla tubercolosi. Per Harvard, appunto, nessuna. Da notare peraltro una cosa: Alan Garber, che è il presidente di Harvard contro cui Trump muove l'accusa di antisemitismo, è ebreo. Di qui appunto la causa intentata da Harvard contro il governo, la cui prima reazione è di accusa contro l'elitismo dell'università, che appunto userebbe le tasse degli americani, del popolo, per nutrire il privilegio di pochi. La causa è stata aperta presso un tribunale del Massachusetts ed è la prima azione formale intrapresa da un'università americana contro l'amministrazione Trump. Una mossa che arriva in coincidenza con la lettera che oltre 100 presidenti di università americane hanno firmato, una lettera in cui appunto si accusa il governo degli Stati Uniti di condurre un'azione di interferenza senza precedenti nelle questioni accademiche. Tra i firmatari della lettera ci sono i presidenti di Harvard, Princeton, Brown University, ma non c'è per esempio Columbia University, l'università al centro delle maggiori proteste contro la guerra a Gaza e che per il momento probabilmente preferisce mantenere un profilo basso. La lettera è la conferma che molte istituzioni accademiche hanno deciso di abbandonare la strategia del silenzio e del compromesso nei confronti dell'amministrazione Trump, scegliendo piuttosto di unirsi e di contrattaccare.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Thank you. Andiamo in Spagna nel 50° anniversario della fine del franchismo. L'estrema destra, Vox in particolare, sta usando TikTok per sedurre i più giovani. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Catturano l'attenzione dei giovani con musica, ironia e balli.
Me gusta Franco.
Pues sí, facha, pues viva España, viva España.
Viva Franco, viva España.
L'estrema destra sta inondando i social network e i sostenitori della dittatura franchista hanno trovato in TikTok l'altavoce per raggiungere una vasta platea di giovani adolescenti. Grazie alle reti sociali molti giovani stanno scoprendo che il franchismo non è stato una tappa oscura ma un periodo di ricostruzione per raggiungere l'unità nazionale. Così un deputato di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, rivendicava nel Parlamento di Madrid che l'esaltazione della dittatura franchista è diventata virale tra i giovani proprio mentre si compiono 50 anni dalla morte del dittatore Francisco Franco. Ma tra gli adolescenti sono sempre più frequenti anche i messaggi misogini, quelli contro il femminismo, i gay e i migranti. Nel calderone della crescita dell'estrema destra, i più giovani sono un ingrediente fondamentale. A testimoniarlo ci sono i racconti dei professori.
Oigo muchos discursos relacionados con... Con Arriva Spagna, voy a votar a Vox, con Franco no estábamos tan mal.
Si sente spesso il motto franchista, Arriva Spagna, voterò Vox, viva Franco, spiega questa professoressa in un documentario del canale progressista Il Salto TV sulla presenza dell'estrema destra nelle scuole. E le ricerche sociologiche lo confermano. Vox è il primo partito con il 26% in intenzione di voto tra i maschi in età compresa tra i 18 e i 24 anni e il secondo con il 16% tra le donne. La banalizzazione della dittatura di Francisco Franco, il disprezzo per gli sconfitti della guerra civile e l'idealizzazione di una Spagna pacifica e prospera durante il regime franchista si confondono insieme ai post creati con l'intelligenza artificiale in cui il dittatore balla il flamenco o augura buon Natale. Feliz Navidad! Il problema è che nelle scuole spagnole spesso si evita di affrontare seriamente la guerra civile e gli orrori della dittatura franchista e non solo perché si tratta di temi che vengono relegati agli ultimi giorni dell'anno scolastico, ma spesso perché anche da parte dei professori c'è una resistenza a trattarli in profondità per evitare conflitti con le famiglie. Ed è per questo che il governo di Pedro Sánchez ha varato una serie di misure per rafforzare lo studio del franchismo nelle aule e per far conoscere ai più giovani come si viveva in Spagna durante 40 anni di dittatura. Una batteria di strumenti che vanno dalle guide didattiche per i professori all'istituzione di premi dedicati alla memoria storica tra i più giovani. Un'iniziativa che si inserisce nelle commemorazioni del 50° anniversario della morte di Francisco Franco e del ristabilimento della democrazia spagnola. Il rischio però è che questi programmi imposti dall'alto aumentino ancora di più il rifiuto tra gli adolescenti ed è per questo che sono nati progetti alternativi come Camminare per non dimenticare, in cui 38 studenti di una scuola superiore di Madrid hanno camminato per due giorni tra i monti della Navarra sulle orme di Ricardo Esparza, un maestro repubblicano che fuggì dalla Spagna nel 1939 con un gruppo di bambini all'inizio della guerra civile per proteggerli dal conflitto, un itinerario formativo nella memoria democratica per resistere alla disinformazione.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Un jour de pluie, un jour de doute, je vous ai trouvé sur ma route, un amour fort, un amour doux. Le nom. danser sous le vent du printemps, chantaient les oiseaux du haut de la Zèle. J'ai vu dans vos yeux l'éternel, la promesse écrite de vos mains, disait l'avenir incertain, se plie au désir des plus fous, à ceux qui veulent plus que tout. Vous l'étranger, vous l'inconnu, vous avez laissé sous ma plume des mots amers, des mots perdus, des mots d'une tristesse absolue. Vous l'étranger, vous l'inconnu, vous avez laissé sous ma plume des mots amers, des mots perdus, des mots d'une tristesse absolue.
E chiudiamo con la rubrica sportiva prima di sentire Luca Parena. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Eight times Marcel Hoog is the Boston Marathon champion in year number 50.
Sul traguardo dei 42 km e 195 metri della maratona di Boston, Marcel Hoog, atleta svizzero, alza il pugno destro e apre il sorriso di chi è riuscito a eseguire alla perfezione il piano che si era prefissato. Come se fosse andato tutto come previsto, niente di più, niente di meno. Per lui è stata la quinta vittoria consecutiva a Boston, l'ottava in una carriera lunga più di 20 anni. Marcel Hoog ha vinto la competizione maschile, la gara femminile, invece, l'ha conquistata la statunitense Susanna Scaroni. Per lei è il primo agognato successo dopo 9 partecipazioni. Per entrambi, Hoog e Scaroni, l'edizione numero 129 della più antica maratona annuale del mondo ha coinciso con un anniversario significativo. Tutti e due corrono in sedia a rotelle, un'eredità di quanto fatto per la prima volta 50 anni fa da Bob Hall, riconosciuto ufficialmente nel 1975 come il primo partecipante in sedia a rotelle della maratona di Boston.
He wrote back and told me, I can't give you an official number. He was concerned that it would attract skateboarders, bicycles. But he said, you know, if you break 3 hours, I'll give you a certificate. I said, I'm all set.
In questa intervista recente al canale statunitense CBS, Bob Hall ha raccontato che l'allora direttore di gara e presidente della Boston Athletic Association gli aveva inizialmente negato un numero di partenza. Era preoccupato che se glielo avesse concesso, avrebbe dovuto fare lo stesso con persone che si presentavano per gareggiare in bicicletta o in skateboard. Disse però a Bob Hall che se fosse arrivato al traguardo in meno di 3 ore, a posteriori, lo avrebbe inserito tra i partecipanti. Hall pensò che era la sua occasione. Aveva perso l'uso delle gambe da bambino a causa della poliomielite, gareggiava su una tradizionale sedia a rotelle ospedaliera, aveva modificato artigianalmente l'inclinazione delle ruote, giusto per riuscire meglio a spingerle in avanti con le braccia. Completò la maratona in 2 ore e 58 minuti, appena sotto le 3 ore, prefissate dal direttore di gara. Oggi Hall ha 74 anni e definisce la determinazione con cui ha inseguito il suo obiettivo frutto più dell'egoismo che del coraggio. Sapevo che cosa potevo dare in gara e ho fatto tutto quello che potevo per dimostrarlo, ha spiegato. Di quella gara dice di ricordare anche il divertimento, sì, il divertimento, che gli hanno dato muoversi tra la folla, svoltare in velocità, attraversare gli odori dei sigari e del cibo cotto in strada. Era il 21 aprile 1975, 50 anni esatti prima della maratona di Boston di quest'anno. Da allora, non solo a Boston, ma in molte altre maratone nel mondo, esiste una competizione per gli atleti e le atlete in sedia a rotelle. Il merito è di Bob Hall, e se proprio non vuole che lo si chiami coraggio, è merito anche del suo sano, sanissimo egoismo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.